Navalny, Biden, la Siria, il Caucaso, gli S-400, la Turchia, il mondo secondo Putin. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Who can remember Russia without Vladimir Putin?
Имеет какие-то временные рамки. Для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche i social. Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, siamo su Twitter, se amate questo social, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Oggi una puntata di Nessun Luogo Lontano con una voce esclusiva, quella di Andrei Kortunov, direttore del Russian Council, che parla di Putin e della Federazione di Russia a tutto campo. Proiezioni, politica estera, politica interna, lo stato di salute di Vladimir Putin, i rapporti con l'Europa e con l'amministrazione, la nuova amministrazione Biden. Tanti temi, tanti scacchieri, questa è la puntata di quest'oggi, non prima però di aver sfogliato i nostri dossier. È arrivata la rivendicazione da parte del gruppo jihadista nigeriano Boko Haram, che ha rivendicato il rapimento di quei 300 studenti nigeriani avvenuto lo scorso venerdì nello stato nord-occidentale di Katsina. Ne dammo la notizia proprio ieri, adducendo come possibili responsabili bande di banditi che imperversano in quella zona, soprattutto dediti ai furti di bestiame. Non è così. Il sequestro di massa, 333 studenti ancora mancano all'appello, porta la firma proprio di Abubakar Shekau, leader del gruppo armato, che guida ciò che resta di Boko Haram dopo la scissione avvenuta alcuni anni fa. Lo Shekau che architettò il rapimento delle 207 ragazze a Chibok nel 2014. Stesse modalità, stesso terrore, che però si sposta dal nord-est della Nigeria al nord-ovest. E questo è un fatto tanto interessante quanto allarmante, perché per la prima volta anche in quella regione si fa sentire la voce di Boko Haram, che per molti osservatori era quantomeno sopito, non annichilito del tutto, e adesso torna con nuovo vigore. E poi in India un aggiornamento su quel dossier che riguarda le proteste dei tanti agricoltori. Si inasprisce il braccio di ferro tra i contadini e il governo. Nelle ultime ore i leader di tutte le organizzazioni hanno proclamato uno sciopero della fame. Sono partiti ieri, imitati da sostenitori della loro protesta in tutti i distretti del paese. Allo sciopero ha aderito anche il governatore della capitale Nuova Delhi, che ha chiesto al governo di abbandonare la linea della durezza e accettare così le richieste dei manifestanti. Questo è un dossier che resta caldissimo e che probabilmente diventerà una delle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Così come era caldissimo il dossier finito sul tavolo di Fatou Bensouda, il pubblico ministero della Corte Penale Internazionale, solo che quel dossier è sostanzialmente evaporato dopo alcuni giorni. Vi spiego perché. Alcuni cittadini uiguri esiliati, è la minoranza musulmana che vive in Cina, avevano richiesto di avviare delle indagini sul presunto genocidio e sui crimini contro l'umanità commessi da Pechino ai danni proprio di questa minoranza che vive nello Xinjiang. I fatti però sarebbero accaduti in territorio cinese, evidentemente. Pechino non è firmataria dello statuto della Corte Penale Internazionale, quindi è fuori dalla giurisdizione dei giudici dell'AIA. La Bensouda ha affermato: questa condizione preliminare per l'esercizio della giurisdizione territoriale della Corte non sembra essere soddisfatta riguardo alla maggior parte dei crimini addotti. E peraltro arriva una notizia ripresa anche dai grandi network internazionali per cui almeno 500.000 uiguri sarebbero stati sottoposti, tuttora sottoposti ai lavori forzati nei campi di cotone, sempre nello Xinjiang. E poi ieri vi davamo notizia di quei bombardamenti indiscriminati nella costa occidentale dello Yemen, in particolare la zona di Moka. Abbiamo raggiunto Katrin Kiswani, coordinatrice di emergenza di Medici Senza Frontiere a Moka, che ci restituisce questa drammatica fotografia. Sentite. È E allora vi chiedo scusa, naturalmente il file ancora non è pronto. Se riusciamo entro fine puntata vi farò sentire la voce di Catherine Kiswani. Questi erano i nostri dossier internazionali. Sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che saranno o aggiornamenti o approfondimenti nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo in Marocco. Andiamo in Marocco perché, secondo alcune fonti giornalistiche marocchine, una manifestazione in favore dell'accordo che regolarizza e normalizza i rapporti con Israele è stata vietata quest'oggi. Però il weekend prossimo sarà permessa un'altra manifestazione che celebra invece la sovranità marocchina sul Sahara occidentale, così come l'amministrazione Trump ha stabilito. Nel frattempo però un'altra notizia è degna di nota, perché il Marocco diventerà a breve il primo paese del Maghreb a introdurre corsi di storia e cultura ebraica nei programmi di studio delle scuole secondarie. La decisione è stata presa nell'ambito di una riforma scolastica avviata in Marocco già nel 2014, quindi sarebbe parecchio antecedente all'accordo di normalizzazione di venerdì scorso fra Israele e Rabat. Le associazioni ebraiche principali hanno affermato di aver lavorato a stretto contatto con il regno e la comunità ebraica marocchina su questa storica riforma, che segna forse un primato, una pietra miliare nel mondo arabo, quantomeno nel Nord Africa. Vi faccio sentire la voce di Jason Guberman, direttore esecutivo dell'American Sephardi Federation, organizzazione no profit che si occupa di organizzare e supportare proprio le attività religiose e culturali della comunità ebraica sefardita in America. Lo ha raggiunto Giulia Cannizzaro. Guberman ci spiega cosa lega, anche dal punto di vista storico, la comunità ebraica a quella marocchina. Sentite.
Gli ebrei marocchini hanno una storia di 2500 anni nel regno. Erano presenti nelle città romane anche prima della distruzione del secondo tempio di Gerusalemme, che portò una grande ondata di immigrati dalla terra di Israele. Successivamente, dopo l'editto di espulsione, il Marocco divenne un rifugio sicuro per i profughi ebrei sefarditi provenienti dalla penisola iberica, che cercavano di trovare libertà di culto lontano dalle persecuzioni dell'Inquisizione. Nel XVII secolo, gli ebrei marocchini, che rappresentavano approssimativamente questi due gruppi, si potevano trovare in tutto il paese. Da una parte la comunità andalusa, stabilita primariamente nel nord del Marocco. Dall'altra il gruppo più vecchio nelle aree berbere del sud.
La voce di Jason Guberman, raggiunto da Giulia Cannizzaro, direttore esecutivo dell'American Sephardi Federation, commenta questa notizia. Per la prima volta nei programmi di studio obbligatori delle scuole marocchine viene introdotta la storia e la cultura ebraica. Il tutto evidentemente anche nell'alveo di quel processo di normalizzazione che, grazie all'amministrazione Trump, anche il regno marocchino ha avviato con Israele stesso. Ecco, potrebbe essere un segnale, un grimaldello, una leva virtuosa per promuovere la pacifica convivenza fra le comunità e magari anche lottare all'estremismo. Sentite ancora l'opinione di Jason Guberman.
L'introduzione dell'insegnamento della storia e della cultura giudaica marocchina nei programmi delle scuole elementari in lingua araba è l'ultimo di una serie di passi compiuti in molti anni da re Mohammed VI per mantenere viva la storia del Marocco e per assicurare che la storia di coesistenza nel regno tra musulmani, ebrei e cristiani sia la base per un futuro di pace e prosperità. Oltre un decennio fa, il regime iraniano ospitava conferenze negazioniste sull'Olocausto. Il re ha fatto presente che né lui né i suoi connazionali marocchini soffrivano di amnesia quando si parlava di Olocausto. E in una più recente dichiarazione sull'educazione, rilasciata alle Nazioni Unite, il re ha definito l'antisemitismo come un problema non esclusivamente ebraico. Piuttosto, esso rappresenta la malattia di una società che è segnata dall'inadeguatezza, dal fallimento e dall'incapacità di coesistere. Assicurarsi che gli studenti marocchini apprendano la totalità della loro storia di tolleranza, incluso il filosemitismo tradizionale del Marocco, è il miglior vaccino contro l'estremismo, secondo il re.
Avete sentito la voce di Jason Guberman, direttore esecutivo dell'American Sephardi Federation? Un po' di ascoltatori al 349-238-6666 fanno un plauso a questa notizia, convinti, come Gianluca immagino da Jesolo, che possa essere un ottimo tassello lì dove a volte frizioni, magari ideologiche o dettate da interessi nazionali, possono essere risolte, sciolte, in omaggio alla cultura, alla conoscenza reciproca. Questo era Jason Guberman. Intanto siamo in grado di farvi sentire, come promesso, la voce di Catherine Kiswani. Quindi torniamo in Yemen, costa occidentale, in particolare città di Mocha, bombardamenti indiscriminati. Questo è quello che ci racconta la coordinatrice d'emergenza di Medici Senza Frontiere.
So what has happened recently?
Quello a cui stiamo assistendo da alcune settimane è un aumento dei pazienti e dei feriti che arrivano nel nostro ospedale di emergenza a Mocha, nella costa occidentale dello Yemen. E ciò che è allarmante per noi è che sin dal mese di novembre vediamo un crescente numero di civili tra i feriti che accogliamo. Tra i feriti abbiamo donne, donne incinte, bambini e uomini di tutte le età. Alcune ferite renderanno disabili queste persone per tutta la vita. Una delle pazienti con cui ho parlato si poneva molte domande sul suo futuro, su come avrebbe fatto ad andare avanti, su come avrebbe potuto continuare la sua vita.
L'enorme frustrazione, lo scoramento e il dolore delle parole di Catherine Kiswani, coordinatrice emergenza Medici Senza Frontiere a Mocha, Yemen. Ancora una volta riaccendiamo i riflettori su questa crisi dimenticata. Da tempo Medici Senza Frontiere, così come altre poche in verità organizzazioni umanitarie, è un territorio molto difficile, un'area di crisi in cui persino l'accesso è particolarmente complesso, lavorano. Che cosa ha fatto MSF? Ve lo faccio raccontare da Catherine Kiswani.
MSF, Doctors Without Borders, is operating an emergency
MSF, Medici Senza Frontiere, ha costruito e reso operativo un ospedale di chirurgia di emergenza 2 anni fa, proprio per fornire un servizio chirurgico di emergenza per la popolazione della costa occidentale dello Yemen. Questo ospedale è l'unica struttura civile capace di fornire un servizio di traumatologia e chirurgia sulla costa. Siamo circa 200 persone, abbiamo 25 posti letto, operativi 24 ore al giorno, oltre a una unità di terapia intensiva con la possibilità di trasferire i pazienti più gravi nell'altro nostro ospedale di Aden.
MSF Hospital in Aden.
La voce di Catherine Kiswani, coordinatrice emergenza di Medici Senza Frontiere, Mocha, Yemen. Ancora una volta riaccendiamo i riflettori su quel paese funestato da una guerra civile, da un disastro umanitario che dura forse da troppo tempo. Adesso però iniziamo il cuore più pulsante di questa puntata. Vi anticipo, c'è una voce esclusiva, Andrei Kortunov, direttore del Russian Council, affiancato da un altro illustre ospite che fra poco vi presenterò, e ci offriranno uno sguardo privilegiato sulla politica estera russa, su Putin, ma anche su tante aree dove si scontrano diverse sfere di influenza, il tutto sullo sfondo del cambio di amministrazione statunitense. Per entrare nel vivo di questa puntata, la nostra usuale cover curata da Valeria Bernardi e Valentina Ternullo.
Sono arrivata da poco perché voglio fare la giornalista, ma ci sono stata anche in passato per una competizione di nuoto.
Anche io nuotavo da giovane, un pochino. Complimenti, sei molto brava.
Tenete a mente queste parole. La Russia è più forte di qualsiasi altro eventuale aggressore. Di qualsiasi aggressore.
Любого потенциального агрессора. Любого.
I nostri usuali 90 secondi, Bernardi e Ternullo ci hanno mostrato un po' i due volti di Putin, se volete quello un po' paternalistico e anche con esibizioni sul filo della propaganda, incontra una giovane ragazzina, si esibisce al pianoforte, racconta delle sue imprese di nuotatore, poi quello più rivolto all'estero che mostra i muscoli. Sono due volti della Federazione Russa che in questi anni Vladimir Putin Putin ha saputo alternare in maniera anche a volte virtuosa dal punto di vista di Mosca, evidentemente. Adesso però cambia qualcosa, il fattore X probabilmente più rilevante per Mosca è il cambio dell'amministrazione Biden. Partiamo allora con la voce di Andrei Kortunov, direttore del Russian International Affairs Council. Il Cremlino come guarda la nuova amministrazione Biden rispetto soprattutto alle relazioni tra i due paesi? Sentite.
Prima di tutto bisogna dire che dal punto di vista retorico Trump si è sempre posto in maniera positiva nei confronti di Putin, oltre ad essere sempre stato un ammiratore del presidente russo. Se però accantoniamo gli artifici retorici e ci focalizziamo sui fatti, non credo che Putin possa considerare la politica estera degli Stati Uniti negli ultimi 4 anni come Russia friendly. E tantomeno non credo che possa considerare Trump un amico. Infatti, le attuali relazioni tra Mosca e Washington sono assai peggiori di quando Trump è entrato alla Casa Bianca. Negli ultimi 4 anni la Russia ha subito una serie di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Il dialogo diplomatico è ai minimi storici e abbiamo visto l'implosione del trattato russo-statunitense per il controllo degli armamenti nucleari. Non credo quindi che Putin abbia delle reali ragioni per essere soddisfatto dell'amministrazione Trump, se non per le belle parole spese nei suoi confronti e nei confronti della Russia in generale. Biden non avrà la stessa retorica di Trump ed è anche evidente che non c'è una particolare chimica tra il presidente eletto e Putin. Inoltre, non credo che i due si piacciano e che si possano capire, dato che hanno una forma mentis molto diversa. Come diversa è la visione del sistema internazionale, quindi non ci possiamo aspettare molto da Biden. Tuttavia, se si guarda alla dimensione diplomatica e non personale di questo rapporto, credo che Biden possa essere migliore di Trump, perché almeno è in grado di capire l'importanza di mantenere i canali di comunicazione aperti. Spero che il neo presidente possa finalmente fermare questa inutile guerra diplomatica tuttora in corso tra Washington e Mosca, magari aprendo nuovi canali di comunicazione, se non ai massimi livelli delle rispettive amministrazioni, almeno a livello di esperti. Credo che Biden presterà più attenzione al tema dei diritti umani in Russia. Sarà molto critico al riguardo ed è possibile che aiuti in maniera più sostanziale alcune ex repubbliche sovietiche come l'Ucraina, visti i suoi rapporti passati con Minsk. Il presidente eletto sarà più ricettivo all'idea di limitare la proliferazione degli armamenti, per esempio promuovendo qualche accordo multilaterale. Queste sono tutte opportunità per Stati Uniti e Russia di lavorare congiuntamente. Ciò nonostante, credo che la relazione fra le due superpotenze continuerà ad essere antagonista. Faremo fatica a vedere summit congiunti. Diciamo che tutto si giocherà su una migliore gestione della rivalità e del confronto, piuttosto che una vera e propria cooperazione. Si tratta di capire come ridurre i rischi e tagliare i costi di questa rivalità. Non è chissà quale accordo, ma si tratta di qualcosa di cui entrambi hanno bisogno. Not a deal, but it is definitely
something. La voce e l'analisi di Andrei Kortunov, il direttore generale del Russian Council, è stato uno degli ospiti più apprezzati ai Med Dialogues organizzati da ISPI e Farnesina qualche giorno fa. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano anche all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, il presidente della NATO Defense College Foundation. Ambasciatore, buongiorno.
Buongiorno a lei. Buongiorno a lei.
Allora, innanzitutto le chiedo se è d'accordo con l'analisi di Kortunov. Si tratta di giocare una migliore gestione della rivalità e del confronto e soprattutto tagliare costi e rischi di questa rivalità.
Ma guardi, io sono impressionato, devo dire, dal tipo di linguaggio, perché da una parte, come dire, c'è molto realismo, le cose sono state dette, eccetera, dall'altra c'è questa conclusione che lei ha citato in questo momento, rivalità e confronto. Allora, se noi guardiamo bene al fondo di questo, perché poi di questo stiamo parlando, poi le belle parole diplomatiche sono un contorno, diciamo, no? Ma perché deve esserci per forza una rivalità e un confronto? Beh, e anche prima, io non so quando ha aperto la trasmissione, non so se era il presidente Putin o qualcuno sì. da parte russa che diceva che la Russia può resistere a qualunque aggressione,
sì.
ma io credo che nessuno voglia aggredire la Russia, c'è un profondissimo malinteso di fondo in tutto questo, cioè siamo nemici, ma in realtà perché siamo nemici? Cioè, voglio dire, cerchiamo di guardare la sostanza delle cose, no? Io credo, sto semplificando al massimo perché la trasmissione poi è di pochi minuti,
sì.
semplificando al massimo, io credo che il problema si trovi nello spazio dell'ex URSS, dell'ex Unione Sovietica, e precisamente per quanto riguarda l'Ucraina e la Crimea. Quindi sono dei problemi seri, ma problemi risolvibili, voglio dire, con un compromesso, con un referendum in Crimea, osservato dall'OSCE, non lo so. Non vedo perché ci debba essere per forza una rivalità e un confronto. Io credo che i russi stanno alzando il tono molto, al di là di quello che sia necessario. Quindi questo è un po' il mio commento di fondo.
Sì, sì.
E per il resto, se noi guardiamo alla storia, se noi guardiamo al passato, in realtà la Russia, come dire, fino alla rivoluzione d'ottobre, e forse anche poco dopo, faceva parte del concerto delle nazioni europee, voglio dire. In tutti i vertici europei dell'Ottocento, dei primi del Novecento, c'era sempre lo zar di Russia. Quindi non è un paese che sia sconosciuto, estraneo. Se parliamo della Cina è un tema molto diverso, voglio dire. Ma la Russia, secondo me, a certe condizioni, con un po' di buona volontà da ambedue le parti, magari dividendo le cose un po', secondo me può rientrare in un rapporto di normalità con l'Occidente. Questa è la mia opinione.
È molto interessante. Prego, prego, ambasciatore.
No, però naturalmente, come dire, c'è forse perché non dobbiamo neanche essere, come dire, attaccare su una parte e non l'altra, forse
sì.
da parte della Polonia, della parte anche degli Stati Uniti in passato, non si è tenuto conto, diciamo, delle sensibilità russe. Ok, può anche essere in parte vero, voglio dire, no? Dall'altra però è anche vero che, come dire, la Russia, la Crimea l'ha presa praticamente senza chiedere niente alla popolazione, poi tutti dicono l'80% sono russi.
Sì.
Benissimo, nessuno lo discute, ma allora facciamo un bel referendum, controllo delle Nazioni Unite e vada con la Russia. Cioè, questo voglio dire, insomma, c'è una animosità che
sì,
è, come
sì.
dire, secondo me è inutile. Questa è la mia conclusione, diciamo, estremamente sommaria.
No, no, ma è molto interessante anche perché, ambasciatore, lei ha, nella sua benché sintetica analisi, ha richiamato anche una sorta di affinità elettiva che esisteva anche dal punto di vista storico, una vicinanza, una contiguità geografica, e ha fatto giustamente il paragone con la Cina, dove lì veramente siamo su un altro pianeta. State ascoltando la voce dell'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, è il presidente della NATO Defense College Foundation, al quale volevo chiedere anche se è d'accordo sulla quasi totale assenza di cambiamenti previsti dall'amministrazione Biden. Cioè, Kortunov dice alla fine, vabbè, cambieranno i toni, ci sarà un po' più di maestria diplomatica, un po' più, forse più di grazia nell'esporsi, però alla fine i dossier insomma sono quelli. E poi in seconda istanza, facciamo una piccola pausa, poi è così, la lascio anche riflettere perché sono due domande in una. E lei diceva non c'è conflitto, però sto pensando a alcuni teatri, quello libico per esempio, e sto pensando a quello siriano, in cui la Russia più o meno formalmente o informalmente, come dire, tende, no, a mettere zampini qua e là, e questo forse potrebbe essere qualcosa che irrita non soltanto l'Europa. Sei d'accordo, ambasciatore? Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire le borse e poi la faccio rispondere.
Nessun luogo è lontano.
Обеспечение безопасности это чрезвычайно важная вещь. До сих пор Соединенные Штаты говорили: мы
assicurare la sicurezza è molto importante. Gli Stati Uniti amano dire: siamo quell'ombrello che vi mette al riparo dal pericolo sovietico e dovete pagare per questo. Ma sono stupidaggini. La Russia non intende attaccare nessuno e i leader europei lo sanno.
Лидеров ведущих стран Европы. Это абсолютно очевидно.
E questa è una dichiarazione di Vladimir Putin che forse va proprio nel senso della narrativa anche che va ricostruita, che stiamo facendo grazie anche all'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, presidente NATO Defense College Foundation. Ambasciatore, abbiamo lasciato due punti di domanda. Uno su, diciamo, la nuova amministrazione Biden, l'altro sui teatri sui quali la Russia si proietta con una certa veemenza, a volte in maniera informale, e lì va a toccare interessi altrui. Questo non c'è dubbio. Penso alla Siria e penso alla Libia.
Ma bene, allora per rispondere alle sue domande, guardiamo innanzitutto i fondamentali. Allora, la Russia ha un prodotto pro capite inferiore a quello italiano, forse anche a quello spagnolo.
Sì.
Ha un'aspettativa di vita dei suoi cittadini che è di 10 anni inferiore alla media europea ed è in perdita di popolazione. Quindi ha tutte le caratteristiche di essere un paese in declino. Paese di tutto rispetto, per carità, non voglio dire questo, assolutamente rispettabile, con delle grandi, come dire, valori aggiunti, ma fondamentalmente nel lungo termine un paese in declino. Allora, queste iniziative di politica estera in Siria, in Libia, che lei citava, sì, certamente danno fastidio e certamente danno un ruolo alla Russia importante. Allora, per me questo vuol dire due cose. Sicuramente che la diplomazia russa è molto buona e non c'è dubbio che lo sia, e Lavrov è uno dei migliori ministri degli esteri del mondo, su questo tanto di cappello.
Sì.
Dall'altra parte io mi domando, da cittadino del 2020, ma vale veramente la pena per la Russia andare a spendere le sue risorse per avere una base navale in Siria e per mandare qualche compagnia ad agitare la Libia per conto del generale Haftar? Cosa ci guadagna alla fine? Mi sembrano più cose, come dire, interessi di tipo tattico che non di tipo strategico. Cioè, alla fine dà fastidio, lei ha ragione, la domanda è corretta, dà fastidio, dà fastidio a tutti, però voglio dire, il gioco vale la candela? Secondo me no, neanche dal punto di vista russo. Mentre invece, se noi guardiamo alla questione principale a cui lei accennava prima, cioè quello è il rapporto tra la futura amministrazione Biden e un'amministrazione Putin, probabilmente, ancora non lo sappiamo, no? Probabilmente sarà un po' un ritorno all'antico, quindi certamente ha ragione l'esponente russo prima che abbiamo sentito.
Kortunov, sì.
Penso di sì, ci sarà sicuramente una dialettica come prima. Perché? Perché, come dire, da parte occidentale, la posizione occidentale, se posso definirla così, europea e anche della NATO, cioè, è che, come dire, i russi non rispettino sostanzialmente l'indipendenza ucraina, non la vogliono riconoscere di fatto, sì, certo, è indipendente, però fanno di tutto per indebolirla, addirittura occupano militarmente il Donbass, che è una parte non trascurabile dell'Ucraina, e questo agli occhi nostri non va bene. Poi per di più, come dicevo prima, anche questa occupazione della Crimea fatta senza sentire nessuno e solo perché la maggioranza è russa, sono cose che a noi, diciamo, non piacciono, non è la maniera in cui noi siamo abituati a fare le cose, diciamolo francamente.
Sì.
Però detto questo, come dire, le crisi ci sono, anche i conflitti possono essere, ma si può anche trovare una soluzione. Cioè, io credo che i russi farebbero anche bene a cercare veramente di mettersi a un tavolo di negoziato, anche informale, riservato, ma serio, e anche di riconoscere che questa Ucraina non è colpa nostra se l'Ucraina si è dissolta, voglio dire, sono stati loro a deciderlo.
Sì.
Se è un paese indipendente, e che sia realmente un paese indipendente. E poi, se lei mi permette, vorrei aggiungere anche un'altra cosa.
Certo.
Di fondo, di tipo strategico, no? Cioè, la Russia non ha nessuna, come dire, convenienza strategica da stare insieme alla Cina, anzi direi che hanno interessi opposti, nel senso che la Russia ha una Siberia gigantesca e disabitata, la Cina ha 1,5 miliardi di abitanti, è, come dire, ammesso che si voglia parlare di matrimonio, forse è un termine esagerato,
un fidanzamento, mettiamolo così.
Ecco, non è un fidanzamento naturale, diciamo, no? Quindi in fondo, tutto sommato, se la Russia si avvicinasse più all'Occidente, sarebbe anche, secondo me, un interesse a lungo termine suo. Quindi, come dire, la parola d'ordine è sempre nazionalismo, so, dobbiamo un po' smetterla con questo nazionalismo.
Sì. Mentre mi sembra di intuire dalle sue parole, ambasciatore, lo ricorda l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, NATO Defense College Foundation, di cui è presidente, un inno, un po' un omaggio alla grande diplomazia, quella con la D maiuscola, che consente anche di riavvicinamenti. 349-238-6666, qualcuno scrive: Russia, popolazione europea, stile di vita occidentale, cultura occidentale, cristiani, il problema è tutto americano. Mi permetto solo, ambasciatore, di contraddirla, ma con tutto il rispetto, ho l'impressione che invece lo sbocco sul mare caldo, le basi in Siria, quindi mar Mediterraneo, più che tattico sia strategico, nel senso che, come sappiamo, la Russia ha un grossissimo problema di proiezione navale, e pensare ai mari artici, quelli del nord, gelati e poco percorribili, almeno per decenni, se il cambiamento climatico continuerà, evidentemente pongono un limite alla proiezione navale russa, ma questa è una mia personalissima opinione. Invece vorrei solleticarla, prima di aver ascoltato Kortunov sul tema, su quello che è un altro aspetto fondamentale. Lei citava l'Ucraina, ecco, il dossier ucraino ha visto un silenzio da parte dell'Unione Europea forse colpevole. E ascoltiamo Andrei Kortunov, direttore del Russian Council, se l'Unione Europea potrebbe avvicinarsi alla Russia, oppure se gli interessi della federazione sono totalmente distanti da quelli degli stati europei. Sentiamo insieme.
Sicuramente c'è una sovrapposizione di interessi e su alcune questioni come l'Iran, per esempio. La Russia spinge affinché Teheran sia inclusa nel dialogo sulla regione e non messa da parte. Rispetto alla sicurezza nel Golfo, Mosca e l'Unione Europea hanno posizioni simili rispetto a quello che dovrebbe e non dovrebbe essere fatto, e lo stesso vale per il processo di pace in Medio Oriente. Ci sono poi ovviamente delle differenze, e la Siria è l'esempio più lampante. Mosca è schierata con Bashar al-Assad, mentre l'Europa ha imposto sanzioni contro il regime siriano. Putin considera l'opposizione al regime composta solo da sunniti radicali, mentre l'Unione Europea non condivide questa visione, al punto che una parte dell'opposizione siriana riceve il supporto dall'Europa. In Siria anche l'approccio è diverso, dato che la Russia fa affidamento sul proprio hard power e l'impegno militare, mentre l'Unione Europea preferisce utilizzare il soft power e la propria influenza economica per supportare alcuni gruppi dell'opposizione al regime. Il dialogo fra la Russia e l'Unione Europea sarà sempre complicato e sarà sempre caratterizzato da un bilanciamento tra cooperazione e competizione. Ciò nonostante, continuo a pensare che il Medio Oriente e il Nord Africa possano diventare la regione più importante per la cooperazione euro-russa, dato che si tratta di una regione dove gli interessi dei due blocchi convergono molto di più rispetto ad altri teatri come l'Ucraina, per esempio.
Andrei Kortunov, direttore del Russian Council, mette un po' di carne sulla brace, non soltanto il dossier ucraino, che potrebbe, come dire, essere un motivo di frizione con l'Unione Europea. Ambasciatore Minuto Rizzo, lei crede che l'Unione Europea debba compiere un passo verso la Russia, e se sì, in che modo?
Ma io francamente non vedo molto questo, perché il signore che abbiamo ascoltato prima non ha fatto altro che parlare di politica estera, di posizioni qua e là, il Medio Oriente, il Golfo, tutte cose per carità perfettamente logiche dal suo punto di vista, non dissento solo sulla Siria, ma insomma ormai in un'altra trasmissione ne parliamo più a lungo, voglio dire, ma a parte questo, no? Però io trovo che questi sono temi abbastanza secondari, secondo me. Il vero tema centrale è quello del riavvicinamento tra la Russia e l'Unione Europea, che da poco, sì, in parte può qualcosa avere a che vedere col Golfo Perso e così, ma in realtà è un rapporto di libero scambio, è un rapporto di riconoscimento reciproco, di viaggi, di apertura delle frontiere, di rapporti tra i partiti politici, tra i parlamenti. Io quello ho in mente, non tanto una questione tattica che riguarda una base chissà dove sulla costa iraniana, voglio dire, quello sì, vabbè, certo, cioè, voglio dire, ma invece proprio il tema di fondo è proprio l'avvicinamento tra Russia e Unione Europea. Allora le sanzioni che sono state fatte dall'Unione Europea e che pesano molto la Russia, tra l'altro lo sappiamo tutti, sono sanzioni che sono avvenute dopo l'invasione della Crimea, mi dispiace, voglio dire, cioè non è che l'Unione Europea così se l'ha inventata. E poi dopo, quello ce lo siamo un po' dimenticato, dopo l'abbattimento di questo aereo olandese con 300 morti, che è avvenuto da parte, diciamo, di queste milizie apparentemente filorusse. Quindi le sanzioni dipendono da quello. Ma sono sanzioni che possono essere, come dire, risolte, secondo me, voglio dire, ci può essere un negoziato. Io credo, se mi posso permettere un'opinione, che la Russia, che ripeto, io rispetto moltissimo, faccia un grandissimo errore strategico verso l'Ucraina, perché essendo così vicina, poi come storia, come tutto all'Ucraina, è quasi identica praticamente l'Ucraina alla Russia, sarebbe molto meglio, secondo me, se la Russia avesse un atteggiamento di protezione, di inclusione, amichevole nei confronti dell'Ucraina, piuttosto che di cercare di, come dire, tenerla debole il più possibile, perché in questa maniera, secondo me, non se ne viene fuori. Questo io penso che sia il punto centrale. Io capisco perfettamente che alla Russia e a molti russi dispiaccia sinceramente il fatto che l'Ucraina sia diventato un paese indipendente. E questo lo capiamo tutti, voglio dire. Ma detto questo, se è un fatto reale e se è irreversibile, tanto vale tenerne conto.
Prenderne atto e muoversi di conseguenza. È stato chiarissimo.
Secondo me non ci sono delle cose veramente irreparabili, terribili, interessi di fondo. Ce ne sono molti di più fra gli Stati Uniti e la Cina.
Su questo non vi è alcun dubbio. Ringrazio tantissimo l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, è presidente del NATO Defense College Foundation. Alla prossima allora per un'intera puntata sul quadrante siriano. Ambasciatore, buona serata e buon lavoro.
Altrettanto a lei, arrivederla.
Tanti messaggi al 349-238-6666. Noi velocissimi andiamo sulle strade italiane.
Nessun luogo è lontano.
А ситуация как была острой, так и остается. А острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть.
Così introduciamo un altro capitolo sollecitato da alcuni ascoltatori al 349-238-6666, le condizioni di salute di Vladimir Putin. Sapete che si sono rincorse varie indiscrezioni su malattie che il presidente avrebbe, addirittura sul fatto che starebbe ricercando un suo successore. Abbiamo solleticato Andrei Kortunov, direttore del Russian Council, proprio su questo tema. C'è già qualcuno destinato a sostituire Putin o semplicemente quello che secondo l'Economist è lo zar? Così rispondo anche a alcuni ascoltatori che mi tacciono di irriverenza quando chiamo Erdogan il sultano, Putin lo zar. Sono semplicemente citazioni, degli appoggi giornalistici, celebri copertine dell'Economist che raccontavano alcuni degli aspetti forse più rilevanti in quel momento di questi due leader politici. Torniamo allo stato di salute di Putin con la voce di Andrei Kortunov.
Ovviamente non sono il medico personale di Vladimir Putin e quindi non posso dare informazioni certe, ma il presidente è un uomo di 68 anni e immagino che a quest'età sia normale avere qualche problema di salute. È assolutamente possibile che il presidente cominci a sentire il peso della vecchiaia e per questo sono sicuro che sta pensando alla transizione per poter preservare la propria eredità politica, specialmente rispetto agli affari esteri. Non ho idea se abbia già designato un successore. Immagino ci siano una serie di opzioni che in parte dipenderanno dalla forma esatta della successione, dato che potrebbe essere graduale, lenta o più veloce. Con la riforma costituzionale, Putin è riuscito a ottenere la possibilità di correre per un altro mandato nel 2024, anche se non sono sicuro che lo farà. Ma almeno si è tenuto aperta questa porta. È difficile fare previsioni esatte, ma sicuramente possiamo dire che la transizione politica in Russia è già cominciata quest'anno. Può essere rallentata o accelerata a seconda delle esigenze, ma ormai non si può affermare. Il successore di Putin forse dovrà dialogare maggiormente con i leader europei, dato che probabilmente il futuro inquilino del Cremlino non avrà lo stesso spessore di Putin. In ogni caso, qualsiasi successore dovrà guadagnarsi una propria reputazione data l'esperienza che Putin ha, specialmente in politica estera. Non sarà facile trovare un sostituto al presidente, ma prima o poi sarà necessario, dato che tutti noi siamo mortali.
Beh, è quasi la palissiana, se non fosse che Andrei Kortunov, il direttore del Russian Council, sta parlando di una delle figure preminenti della grande attualità internazionale, Vladimir Putin. Si rincorrono voci e rumors, come si dice in slang giornalistico, sul suo stato di salute. Al suo stato di salute, evidentemente, al suo calibro anche diplomatico internazionale legata tutta una serie di relazioni dirette che la Russia ha. In che modo Mosca guarda il nuovo ordine in Medio Oriente? Sostanzialmente, lo sapete, gli Stati Uniti un po' si sono defilati, vedremo Biden se cambierà rotta. Di chi è amica la Russia in Medio Oriente? Sentite ancora la voce di Andrei Kortunov.
Let me emphasize that Iran is not the only
Ci tengo a sottolineare che l'Iran non è l'unico alleato della Russia nella regione. Mosca ha ottime relazioni con Israele e possiamo considerare Netanyahu un amico intimo di Putin. La Russia ha poi buone relazioni con gli stati del Golfo, tra cui l'Arabia Saudita, gli Emirati e il Qatar. Uno dei vantaggi per Mosca in Medio Oriente è quello di avere buoni rapporti con entrambi gli schieramenti, sauditi e iraniani, sunniti e sciiti, palestinesi ed israeliani, ma anche curdi e turchi. Quindi l'avvicinamento tra Israele e gli stati del Golfo è ben visto dalla Russia. È importante riaprire i canali di dialogo per risolvere l'isolamento di Israele nella regione, fatto tutt'altro che normale e positivo. Ciò nonostante, quello che la Russia vuole assicurarsi è che la normalizzazione dei rapporti tra gli stati del Golfo e Israele non sia indirizzato contro Teheran. L'idea a Mosca è che qualsiasi sistema di sicurezza nel Medio Oriente che sia concepito in chiave anti-Iran non risolverà i problemi della regione. Al contrario, il Cremlino è convinto che ci debba essere un processo inclusivo, anche se non si concorda con ogni posizione di Teheran. È molto meglio includere l'Iran piuttosto che continuare ad isolarlo. Non è facile, certo, ma per Mosca l'Iran non è solo un alleato chiave in Siria. Se si guarda il ruolo di Teheran in Afghanistan, nella regione del Mar Caspio, nel Caucaso meridionale o in Asia centrale, si può notare come l'Iran sia un attore responsabile e attento a diversi equilibri. Ovviamente questa è una visione assai diversa da quella che l'Occidente ha della Repubblica Islamica. La Russia ha un approccio molto più bilanciato nei confronti di Teheran. Per questo Mosca insiste nel considerare l'Iran come parte della soluzione piuttosto che del problema.
E la voce di Andrei Kortunov in esclusiva, Nessun luogo è lontano, è il direttore del Russian Council, aiuta forse anche a ribaltare un po' la narrativa predominante. Con questa puntata abbiamo tentato di aggiungere un tassello di conoscenza, gentili ascoltatrici e ascoltatori, perché tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani a fare cosa? A raccontare, raccontare e raccontare. Devo dirvi che io mi dissocio totalmente da questa sigla di chiusura, da questa deriva autoritaria di Valeria Bernardi, ma naturalmente vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ringrazio tutta la squadra in Nessun luogo lontano, tranne la Bernardi appunto. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.